Riprendiamo il nostro cammino interrotto ieri mattina. Quello che intendo lasciarvi è solo delle piste di riflessione, non faccio dei discorsi proprio compiuti, ecco, non sono lezio come potete aver capito anche ieri. Sono delle intuizioni, delle riflessioni che meriterebbero di essere ampliate, approfondite, ecco, proprio delle proposte di piste di riflessione. Poi starà a voi nel vostro cammino, nella vostra riflessione personale, di approfondirle, malgrado anche col tempo che avete, ovviamente, e con le letture che farete. Ieri ci siamo lasciati anche provocare da quella introduzione al testo di Anthony De Mello, il quale diceva che in fondo stiamo vivendo tutti una vita morta, siamo tutti addormentati, esistiamo ma non viviamo, siamo dei morti viventi. Cioè viviamo in maniera inconsapevole, ci lasciamo vivere. E leggendo il Vangelo, ciò che risulta drammatico è che per Gesù era grave, demoniaco addirittura, il fatto che ci fossero uomini intorno a lui che non stessero vivendo. Cioè a Gesù non è mai andato giù il fatto che qualcuno potesse vivere da morto. Io credo che tutto il messaggio di Gesù, tutti gli incontri che Gesù ha vissuto, sono stati proprio in riferimento a questo, cioè a un risveglio di queste persone. Ed è interessante notare che a Gesù non interessava tanto la vita dopo la morte. Se voi sfogliate il Vangelo, Gesù sembra proprio poco interessato al dopo morte. È incredibile questa cosa. Siamo stati poi noi, Chiesa, a puntare tutto sull'aldilà, tanto che abbiamo fatto passare questa idea perversa che la vita è un passaggio. Come se l'essenziale possa stare dall'altra parte. No. Fino a prova contraria, l'unica vita che abbiamo è questa. Poi vedremo. Ecco, Gesù è venuto non a dirci che possiamo vivere una vita dopo la morte, è venuto a indicarci come vivere una vita in pienezza da questa parte. Voi sapete che ci sono tre risurrezioni nel Vangelo. O meglio, Gesù ha compiuto tre atti di risurrezione. Il termine non è tanto giusto, perché forse sono rianimazioni di cadaveri. Comunque, i tre atti sono nei riguardi della figlia del capo della sinagoga, la figlia di Gairo, raccontata da più evangelisti, il figlio unico di madre vedova, un episodio splendido raccontato da Marco, e poi la grande risurrezione di Lazzaro, capitolo 11 di Giovanni. Ecco, a una lettura attenta di questi brani ci si accorge che in realtà Gesù non li ha risuscitati nel senso di averli rianimati nel loro cadavere. Gesù non ha, mi sto convincendo sempre di più che Gesù non può aver fatto questo. Anzitutto non sarebbe stato una bella cosa nei loro confronti, perché è già drammatico morire una volta, ma morire due è veramente... deve essere stato deleterio, nel senso che... perché Gesù se li ha riportati in vita, questi sarebbero comunque morti un'altra volta, quindi non ha fatto un grande servizio. Ma poi perché questo fatto mi parrebbe molto un atto miracolistico. E a me un Dio che fa miracoli non piace molto. Anche perché non si è più sentito di morti e risuscitati, no? Allora perché Gesù deve aver fatto questo atto verso queste tre persone? E basta. E tutti le miliardi, miliardi, miliardi di persone che venute dopo, nessuno, pensate quante madri che hanno perso il figlio, che perché a loro sì e a me no? Quindi adesso non voglio entrare in questo discorso dei miracoli di Gesù, è un altro tema che andrebbe approfondito, ecco. Ma tutto questo mi porta a considerare che i tre miracoli, diciamo le tre resurrezioni, chiamiamole così, di Gesù nel Vangelo, vogliono dire altro. Quelli non erano cadaveri, erano morti viventi. Erano persone vive, ma che vivevano da morti. Sarebbe interessante approfondire anche lì. Vi butto lì soltanto una piccola pista di lettura riguardo, ad esempio, la figlia del capo della sinagoga, questa ragazzina che aveva 12 anni, che era una donna in età da marito, ci si sposava a 12 anni. E si partoriva tra i 12 e i 15. E questa qui era ancora nella casa paterna definita come la figlia del capo della sinagoga. Cioè era definita per le funzioni del padre. Lei che ormai doveva essere una donna sbocciata, fuori casa, con una sua famiglia, era ancora legata al padre, alla sua professione. Il figlio unico di madre vedova, questo figlio che è morto, tra virgolette morto, ma che conduceva una vita morta perché era l'unico appoggio di questa madre vedova. E chissà quali aspettative, quale peso ha caricato questa donna su questo figlio, quindi questo figlio è bisogna supporre che sia morto per il peso di questa madre che riversava su di lui. Ci sono genitori che fanno morire i figli a forza di aspettative, a colpi di aspettative, di pesi. Ecco, allora tutto questo ci porta proprio a considerare che Gesù non poteva sopportare questo, che ci fossero viventi intorno a lui che vivessero da morti. Questo tema verrà, lo riprenderò perché è molto importante. Noi rischiamo di vivere da morti perché tutti tesi a soddisfare le aspettative degli altri. Noi stiamo morendo per un eccesso di prestazione, perché gli altri sono contenti di noi, per non deludere gli altri, per non dispiacere. quella ragazzina di 12 anni probabilmente era anoressica. Voi sapete che l'anoressia è un lasciarsi morire per far morire la madre, in realtà. Io muoio, ma voglio far morire te. Non vi siete mai chiesti perché Gesù ha detto ai genitori: dateli da mangiare. Interessante. Quindi Gesù li ha riportati alla vita, a vivere loro, morti viventi, li ha portati alla piena consapevolezza, al risveglio, se vogliamo usare la parola usata ieri. Ecco, la parola, gli atti di Gesù sono la salvezza apportataci da Cristo, in fondo è questo: ritornare alla vita, ritornare alla vita. Questa è la salvezza. Uscire dai sepolcri. Quell'episodio raccontato, no? Quell'uomo che viveva tra i sepolcri. Gesù arriva e lo riporta al centro del villaggio. Noi siamo fatti per uscire dai nostri sepolcri esistenziali. E sarebbe interessante allora fermarsi un attimo, ciascuno lo faccia, per chiedersi cos'è che ci ha spinti in quel sepolcro esistenziale. Se il nostro rapporto con i nostri genitori, forse un po' malato, le aspettative, le attese, le nostre paure, i nostri sensi di inferiorità. E avanti così. Ci sono mille modi per entrare in un sepolcro esistenziale. Ecco, tornare alla vita, risvegliarsi, diventare consapevoli di quello che siamo veramente, riacquistare la nostra vera statura, la poesia di ieri di Emily Dickinson. E sapete che tutto questo è definito nel Vangelo con una parola che noi abbiamo sporcato, noi cristiani cattolici in particolare, che è la parola perfezione. Quando Gesù parla di perfezione, voi sapete che ne parla di perfezione, quando dice siate perfetti come è perfetto il Padre. Noi abbiamo fatto di questa perfezione una questione morale, moralistica. Dobbiamo diventare perfetti. Però qui perfezione è da intendersi in maniera molto più evangelica. Letteralmente significa compiuti, compiuti. Perficere, perfectum. Compiere. Gesù voleva uomini e donne compiute, umane. Quel verbo che mi piace tanto, sbocciate. Perfetto vuol dire questo, perfetto è una persona che arriva al compimento del sé, alla sua piena statura. Questo è il risveglio. Ed è interessante come la tradizione buddista vada sulla stessa linea quando parla di queste cose. In sanscrito siddha, col dh finale, siddha, significa perfetto, compiuto, realizzato. Da cui il sostantivo siddhi, perfezione. E c'è un nome nella tradizione buddista che è diventato per noi famoso grazie a un romanzo, ecco, che è Siddhartha. Siddhartha significa letteralmente colui che ha raggiunto il suo scopo. Il perfetto. Il santo, quello che la tradizione cristiana chiama santo, questo è il santo. La tradizione buddista chiama Siddhartha, il risvegliato. Il risvegliato. Allora Gesù chi è? Gesù è l'uomo perfetto, è l'uomo santo, è il risvegliato. E qui vorrei farvi notare una cosa che anch'io ho scoperto e mi ha impressionato. Se noi guardiamo nel Vangelo, la parola verità, voi sapete che il Vangelo è scritto in greco, la parola greca per indicare verità è aletheia, scritto così, aletheia. Ora, chi ha fatto un po' di greco sa che la A di fronte può essere un'alfa privativa, negativa. Ora, quella parola che vi ho scritto, lete, significa oblio, sonno, inconsapevolezza, chiamiamola come vogliamo. Quindi verità, che cos'è? È aletheia, non oblio, fuori dal sonno, fuori dall'oblio, e questa è la verità. Quindi la persona vera, o la persona che cerca la verità, cerca di uscire da questo sonno, da questo vivere inconsapevole, non vero, che non gli appartiene. La persona non vera è la persona che vive nell'oblio perché è ancora legato all'ego, è ancora legato alle aspettative, alle attese. La persona non vera è quello che recita. È drammatico vivere una vita recitando una parte che non è la nostra. Magari solo per compiacere, o per sentirsi accettati, per sentirsi amati, per sentirsi accolti. Ci si prostituisce continuamente per sperimentare un po' di amore. Siamo disposti a tutti. Ecco, aletheia, uscire da questo inganno. Allora quando Gesù dice io sono la verità, sta dicendo semplicemente questo, io sono il risvegliato. Io sono l'uomo che vive consapevolmente. Questo è Gesù di Nazareth, l'uomo autentico, vero, che non si lascia definire. E Gesù non si è mai venduto perché gli altri lo potessero accettare, accogliere. Infatti sappiamo la fine che ha fatto. La croce è la logica conseguenza di un uomo vero. Quindi quello che noi cristiani chiamiamo Gesù di Nazareth, l'uomo, quando dice io sono la verità, la tradizione buddista la vede in Siddhartha, nel Buddha. Ora adesso non voglio entrare qui in tutto in questo discorso, ma allora sono tutti uguali, Gesù di Nazareth, il Buddha, Lao Tse, tutti Socrate, ma sono tutti uguali, ecco. Vi dico soltanto questo, che Gesù ha detto io sono la verità, ma in questo senso, occhio, e non ha detto io ho la verità. Non l'ha mai detto io posseggo la verità, io sono la verità. Guardate, c'è un abisso tra queste due affermazioni. Perché se io dico di avere la verità, la posso usare come un grimaldello, come un macigno da buttare addosso agli altri, tanto io ho la verità e te la butto addosso e ti posso ammazzare con quella verità. Noi come Chiesa purtroppo siamo passati da questa affermazione io sono la verità a io ho la verità. No, non è giusto. La verità non la si può possedere, neanche Gesù possedeva la verità. L'unica cosa che possiamo fare è passare dalla presunta verità posseduta alla verità che si è. Non dobbiamo arrivare a possedere la verità, dobbiamo arrivare ad essere veri. È un'altra cosa. L'essenziale è la verità dell'essere, essere vigili, attenti, consapevoli, sapere quello che, a cui siamo chiamati, risvegliati, cioè finiamola di lasciarci definire da altre cose che non è il nostro vero sé. Dai sogni, dai desideri, dalle aspettative, dalle attese, tutto questo, lasciamo cadere tutto. Il cammino dell'uomo, del cristiano in particolare, è un cammino verso l'essere veri. Quindi Gesù è come se avesse detto, io sono il risvegliato, sono uscito dal sonno. Io sono l'uomo consapevole e agisco di conseguenza. Non soltanto agisco di conseguenza, ma sono, accetto, cioè sono aperto ad accettare tutte le conseguenze. State certi, un uomo risvegliato, un uomo vero, pagherà sempre un prezzo, pagherà sempre. E sapete nel Vangelo come è stato espresso questo portare le conseguenze del proprio essere veri? Con un'affermazione che noi cattolici ancora una volta abbiamo sporcato, è portare la propria croce. Questo, cosa vuol dire portare la propria croce? Non vuol dire io una malattia, porto la croce che devi portare, no? Abbiamo veramente impoverito questa affermazione. Portare la croce vuol dire quello che ha vissuto Gesù, le conseguenze dell'essere veri, dell'essere autentici in questo senso, veri, e portarne le conseguenze. Portare le conseguenze vuol dire portare la croce. No. Certo, non ti vendi più, non reciti più, puoi anche rimanere da solo, puoi essere abbandonato, puoi essere criticato, puoi essere... Ma va benissimo, non mi tocchi. Su questa cosa tornerò perché la ritengo molto importante. Perché... Comincio soltanto a dire qualcosa, l'uomo vero è l'uomo che non può essere più toccato da nulla. Non verrà più toccato da nulla, perché è talmente piccolo che non può essere neanche più colpito. Ma torneremo su questo. Leloup, che è un grande autore spirituale della tradizione esicastica, contemporaneo, che ha scritto tra l'altro un testo che vi consiglio, bellissimo, l'Esicasmo si intitola, edito da Gribaudi, l'Esicasmo, Yves Leloup, scritto Leloup, Leloup. Dice: più si cammina nella vita interiore, più si scopre di avere sempre meno verità. Chi intraprende una via di spiritualità, di vita interiore, di questo cammino serio, scoprirà di avere sempre meno verità. L'uomo spirituale, l'autentico uomo spirituale, non è un uomo che ha verità. Anzi, tutto crolla. E l'uomo ignorante delle cose dello spirito, che pensa di avere tante verità, tanto da far male agli altri con le proprie verità. Pensate quanto male facciamo noi chiesa con le nostre presunte verità. Le buttiamo addosso alle persone e le facciamo morire. Ma questa è la verità, questa è. È contro uno, è contro l'altro, è contro i divorziati e sposati, è contro i lontani, è contro a chi vive in condizioni. È giù verità, tanta. Li massacriamo perché abbiamo la verità. La verità è questa. L'uomo autentico, cioè l'uomo spirituale, quello che ha intrapreso questo lungo cammino, profondo cammino verso il sé, scopre di avere sempre meno verità, ma forse di diventare un pochino più vero, di essere un pochino più vero. Allora possiamo dire che più ci sentiremo veri, meno possederemo verità. Perché partecipiamo della verità. Partecipiamo della verità. Solo il folle potrebbe dire: mi sono esposto al sole e adesso sono il sole. No. Tu non sei il sole, ecco. Tu partecipi del sole. E guardate che Gesù ha insegnato questo, ha sempre insegnato questo, emblematico a questo riguardo Giovanni 4, il discorso della Samaritana. La Samaritana pensava, o comunque si interrogava, su dove stesse la verità. Ma l'abbiamo noi, i Samaritani, che ci hanno detto di celebrare su questo monte, oppure ce l'avete voi, giudei, che siete, vivete a Gerusalemme? E Gesù dice: ma né noi né voi. Ma cosa vuol dire? Chi ha la verità? I cristiani? Il cristianesimo? O l'Islam? L'Islam o il buddismo? O l'induismo? O il taoismo? È una domanda assurda, non ha senso. Nessuna religione ha la verità. Il problema è che a volte pensiamo di possederla, noi cristiani, la verità. Noi siamo la religione vera. È drammatico questo. Il vento, lo spirito, la verità soffia dappertutto. Partecipa di questo, partecipa. la questione partecipare di ciò che ci fa sbocciare, ci fa compiere. E guardate, non sarà mai una religione a compierci. Non è perché siamo cristiani che ci salviamo. La religione è sempre il dito che indica la luna. È stolto e chi pensa che il dito sia il compimento. No, è la luna. Quindi le religioni sono il dito, compreso il cristianesimo, sono il dito che indica l'essenza. Ma sapete quanta fatica facciamo nel far passare queste idee? Abbiamo confuso il dito, il mezzo, che in questo caso per noi è il cristianesimo, con l'essenza. E no. Poi certamente per me, che sono nato in Occidente, in Italia, da una famiglia cristiana cattolica, a me pare ancora oggi che il cristianesimo sia il mezzo per me importante, fondamentale per compiere il mio cuore, perché se aderissi oggi all'Islam forse morirei dopo 5 giorni se mi fanno fare un mese di Ramadan, ma non pensiamo di credere, ecco, che sia la via per eccellenza il cristianesimo. Io credo che se entrassimo in questa ottica potremmo fare veramente un dialogo interreligioso anche sano. Ebbene, entrare in contatto con lo Spirito dentro di noi, con il Dio dentro di noi, ci fa essere, abbiamo detto, un pochino più veri, più risvegliati, più consapevoli di quello che siamo. Essere consapevoli significa anzitutto accoglienza. Questa è un'altra parola chiave che tornerà molto, che vorrei... Ecco, vorrei in questi giorni stilare una sorta di vocabolario, ecco. Di poche parole, ma di una profondità impressionante. Una di queste è proprio accoglienza. Che la capacità di attenzione senza attesa. Questa è una definizione di Simone Weil, è molto bella. L'accoglienza è capacità di attenzione senza attesa, cioè porsi nell'atteggiamento di accogliere senza sapere, senza definire previamente ciò che può raggiungermi. Cioè è un'attesa senza pregiudizio, è un'attesa senza nome, è accoglienza di quello che può raggiungermi. Questo è accoglienza, attenzione. Maria, e credo che solo in questa prospettiva si può fare una sana mariologia, o o vive una sana spiritualità mariana, Maria indica proprio questo. Maria è la donna che ha fatto, la donna attenta, accogliente, tanto da poter ricevere quello che non avrebbe mai pensato di poter accogliere. Ma soltanto nel momento in cui lascia cadere tutte le sue aspettative, pregiudizi, idee, aspettative, desideri, quando tutto crolla, finalmente il Verbo si incarna in lei. Questo è il vuoto. Il vuoto è questo, quello tanto amato dalla tradizione orientale. Occhio, il vuoto non è mera assenza, eh? Il vuoto è un oceano di energia dove tutto può diventare possibile. Quindi Maria è proprio la donna che a un certo punto, adesso noi la leggiamo in due versetti in Luca, in questo dialogo, ma io credo che la cosa sia andata molto più, no? Lì c'era bisogno di concentrarla in un'affermazione teologica, ma questa donna che ha vissuto questo dramma proprio. Ma non è possibile, come è possibile, ma non si è mai sentito dire, ma Dio non è così, ma figurati se Dio si fa carne, ma pensate, ma no. Boh, quando tutto questo crolla, Maria si fa pura attenzione, cioè un'accoglienza senza attesa. Accogliere senza attesa. Perché se noi accogliessimo soltanto ciò che attendiamo, cosa può raggiungerci? Può raggiungersi soltanto i nostri deliri possono raggiungerci. Cosa? Cos'altro? Pensate nei rapporti interpersonali quanto è importante questo. Io credo che ogni relazione, ogni gioco interpersonale si gioca su questa accoglienza senza attesa. Io accolgo te senza aver pensato cosa mi avresti detto, come saresti stato, come ti saresti comportato, avanti così. Molte delle nostre attese invece sono già abitate. E il risultato qual è? Di escludere. Eh no, tu non corrispondi alle mie attese, quindi io non ti accolgo. Attenzione, attendere vuol dire proprio tendere a, quindi l'accoglienza è una tensione verso l'altro per poter accogliere l'altro senza attesa. Allora lì tutto può accadere, tutto può accadere. Io credo che gli incontri più belli che abbiamo fatto sono stati proprio quelli imprevisti, che non avremmo mai pensato di vivere. L'innamoramento con la persona che avete a fianco credo che sia venuto così. Non è che siete andati in ricerca della persona amata, vi è capitata. E l'unico atteggiamento che vi è stato chiesto è quello di accogliere senza attesa. Perché se aveste aspettato di incontrare quello che attendavate, può darsi che foste ancora adesso lì in attesa. Invece, fortunatamente, le cose sono andate in maniera diversa. Ecco il vuoto. Maria ha creato in sé questo vuoto dove tutto è potuto accadere. Come è possibile? Non è possibile secondo quello che pensi, certo, ma proprio perché non è possibile secondo le tue attese, allora l'atteso può compiersi. Ecco, un altro passo che vorrei suggerirvi è proprio questo. Una volta che in questo spazio di accoglienza pura, di questo vuoto silenzioso senza attesa, entriamo in contatto col nostro punto fondamentale, il Dio che è in noi, allora comincia un processo di immedesimazione. Più aumenta l'immersione, più ci immedesimiamo. La via spirituale, allora, per essere un po' schematici, consta di tre passaggi fondamentali. La concentrazione, la decentrazione e la superconcentrazione. Mi pare che sia il trittico che espose Teilhard de Chardin proprio in un suo scritto. Quindi concentrarsi, decentrarsi e superconcentrarsi. Vado a spiegarli. Concentrarsi, radicarsi nel proprio vero essere. Abbiamo detto questo, entrare in contatto con questo punto energetico che abbiamo imparato a chiamare Dio. Compia questo viaggio verso il sé, l'autentico sé, non il Lio, non l'ego, il sé. Entrare lì. Pratica della consapevolezza. Ecco, primo passo, concentrarsi, incentrarsi. Noi siamo sempre centrati, però. Dobbiamo tornare al centro. Vincere la superficialità. Decentrarsi, certo, perché più entro in contatto col mio vero sé, più, e questa è la legge della spiritualità che è splendida, più ci incentriamo, più siamo decentrati, cioè più usciamo dal nostro sé. Più entriamo in noi stessi, più siamo espulsi fuori di noi stessi. Più entriamo in contatto con lì, con il sé, con il divino, più siamo mandati ai fratelli. Questa è la legge fondamentale. Ecco perché non tiene l'accusa del mondo che ci dice ma tutto questo intimismo, tutta questa vita spirituale, guarda che c'è un mondo fuori che ti sta chiamando. Quanta gente sta morendo di fame, tu lì a fare meditazione. E no, hai capito proprio nulla. Dalla massima concentrazione deriva la massima decentrazione. È quello che Paolo in Corinzi dice, che è poi diventato il motto, ecco, della piccola casa, del Cottolengo, che è il Caritas Christi, urget nos. Cioè l'entrare in contatto con l'amore, fare esperienza, cioè imbeversi, inzupparsi dell'amore, ti espelle fuori di te. Allora c'è da chiedersi, o ci sarebbe da chiedersi, cosa portiamo ai fratelli se manca questo primo momento di concentrazione. Cosa portiamo? Chi incontrano? Terzo passaggio, la supercentrazione. La supercentrazione, cosa fa questo movimento di entrare e uscire, cosa comporta? Comporta l'entrata nel cerchio rovente della divinità. Questa è la Trinità. Diventiamo trinitari. Partecipiamo di un tutto. Quindi, annichilimento, apertura all'altro, unione col tutto. Questo è il trittico che dovremmo veramente trascriverci a caratteri cubitali. La vita spirituale è questa. Annichilimento, apertura all'altro, unione col tutto. L'autore degli Atti in 17:28 lo dice molto bene in cosa consiste in questa supercentrazione. In Lui, infatti, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Chi vive questo movimento continuo, quasi come l'inspirare e l'espirare, chi vive continuamente si trova nella propria casa, e la propria casa è il tutto, quello che noi cristiani abbiamo imparato a chiamare Trinità. In Lui non vivremo, capite? Queste cose non sono perché un giorno dopo la morte le potremo vivere, in Lui viviamo, ci muoviamo, esistiamo. Pensate come potrebbe essere trasformata la vita se abbiamo questa consapevolezza di vivere in questo ambiente divino, per dirla ancora con un titolo di Teilhard. Viviamo in questo ambiente divino, perché facciamo questo movimento verso il centro e siamo decentrati. Questa cosa dell'annichilimento è un altro aspetto che per me riveste un'importanza fondamentale. Dobbiamo questo viaggio verso il sé, verso il centro di sé, questa vita spirituale, questo risveglio, se vogliamo, questa consapevolezza comporterà sempre più il lasciar cadere, quello che dicevo ieri con lo Zen, mollare la presa. Dobbiamo annichilirci sempre di più per arrivare alla nostra vera essenza. Lasciar cadere, mollare la presa. Non siamo noi gli attori. Padre Gentili dice, invita a fare questo pensiero. E se invece di considerarci respiranti, ci percepissimo respirati? Interessante. Cioè, fare sempre più esperienza di essere non noi l'oggetto, ma il soggetto di un'azione divina in noi. Ma per fare questo dobbiamo far cadere i nostri attaccamenti, le nostre prese, i nostri desideri, i nostri progetti di autosalvezza. Far cadere tutto, far cadere. E se invece di agire ci considerassimo agiti? Paolo in Romani 8 lo esprime molto bene questo. Dice: noi siamo guidati dallo Spirito di Dio. Ma per farsi guidare dobbiamo lasciar cadere le redini. Ci sono dei passi in cui Gesù insiste tantissimo su questo. Io ritengo quello proprio il centro del Vangelo. Cioè Gesù, quando dice: se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso. Cosa vuol dire questo rinnegare? Mollare la presa. Marco 8:34. Oppure in Marco 8:35, il versetto, un versetto unico in Marco, e dice: infatti chi vuol salvare la propria vita la perde, ma chi la perde la salva. Questo è il paradosso cristiano. Perdere la propria vita è l'unico modo per riaverla in pienezza. Quindi rinnegare, perdere, significa sperimentare sempre di più in sé questo vuoto dove tutto però può diventare possibile. Perché salvare la propria vita vuol dire al massimo veder compiere qualche progettino, qualche aspettativa e chissà a quale prezzo. Perdere la vita vuol dire sperimentare il compiersi del progetto di Dio in noi, che si chiama risurrezione, cioè vita in pienezza, vita eterna. Questa è la vita eterna, questo è il segno di Dio, vita eterna. Voi sapete che vita eterna non viene mai usata nel Vangelo per indicare la vita dopo la morte. La vita eterna nel Vangelo è quella vita qualitativamente così alta e così bella da poter vincere anche la morte. Questa è la vita eterna nel Vangelo. Quindi, questo cammino di lasciar cadere i desideri, aspettative su noi, sugli altri, lasciar cadere i pensieri, le parole, le immagini, anche su Dio, lo vedremo poi nel pomeriggio, ma anche nei testi di Eckhart, no? Lasciar cadere tutto, anche tutto ciò che riguarda Dio, perché Dio non è da attendere nel senso di dell'attenzione di Simone Weil di prima, è semplicemente far vuoto e lasciar che lui accada lui, perché tu non puoi pensarlo, non puoi immaginarlo. E cosa attendi se non sai chi è? Quello che dicevo prima nella relazione interpersonale vale a maggior ragione per Dio. Quanti pregiudizi su Dio, quante immagini perverse, anche ottime, cioè lo vedremo dopo. Eckhart dice che Dio è amore, sei blasfemo. Perché di Dio non possiamo dire nulla. Dio è soltanto da lasciare accadere e sperimentare quello che è. Questo vale anche per gli altri, è interessante. L'altro è soltanto da lasciare accadere. Questo si chiama fede nel rapporto con Dio. Nel rapporto con gli altri si chiama fiducia. Bene,